E dalla rassegna stampa, che dichiariamo chiusa, passiamo direttamente alla voce, diciamo, di una protagonista. Abbiamo al telefono Alessia Crocini, presidente nazionale di Famiglia Arcobaleno. Buongiorno. E grazie per essere con noi in queste giornate, immagino molto piene per voi. E ci sentiamo, credo che tu sia a Milano per la manifestazione che ci sarà oggi.
Sì, esatto, grazie intanto per l'attenzione e per l'invito. Sono a Milano perché oggi saremo in Piazza della Scala alle 3 per una manifestazione insieme ai Sentinelli di Milano e al Coordinamento Arcobaleno Arcigay.
E io ricomincerei, ho provato già io, insomma, a farlo a braccio, ma lo rifarei con te, a sintetizzare cosa è successo negli ultimi giorni, ma anche, diciamo, tornando poi con una profondità temporale al vuoto legislativo, che mi permetto di dire, insomma, è la mia opinione, che è, come dire, la causa, è quello che sta alla base di quello che poi è successo, è potuto succedere in questi giorni.
Sì, esatto. La situazione è che, diciamo, la questione più calda è il fatto che la prefettura di Milano ha intimato al sindaco di Sala di smettere di continuare a fare certificati di nascita per i bambini con due mamme o con due papà.
Ecco, spieghiamo subito, perché questo i giornali non lo spiegano, che cos'era questa registrazione amministrativa e chi l'ha fatta fin qui.
Allora, era un certificato assolutamente uguale a quello di tutti gli altri bambini e bambine che nascono in Italia da genitori di sesso diverso, iniziata nel 2016 dalla sindaca Appendino di Torino, che fu la prima a registrare in Italia un bambino con due mamme. Dopo la sindaca seguirono tanti, tanti altri sindaci e sindache in tutta Italia. Devo dire, il caso più eclatante è stato Roma, che invece non ha mai aderito a questa iniziativa dei sindaci italiani, né con la Raggi né con Gualtieri. A Roma non è mai stato emesso un solo certificato con due genitori dello stesso sesso. Immaginiamo che tutto quello che accade a Roma inevitabilmente abbia anche una risonanza più nazionale. Quindi io, almeno personalmente, che sono a Roma, non ho mai potuto fare il certificato per mio figlio, ad esempio. Quindi questa era un po' la situazione. Quindi quel certificato era assolutamente valido. L'ufficiale di Stato civile, in quel caso era il sindaco, che si assumeva la responsabilità politica. Non era una responsabilità che andava in capo agli uffici amministrativi, per cui potevano poi avere problemi gli impiegati, i singoli funzionari che facevano quegli atti. Era proprio il sindaco che se ne assumeva la responsabilità. E però, siccome non c'è una legge nazionale, quei certificati potevano e possono essere impugnati dalle procure, e quindi poi un giudice si ritrova a dover decidere se quel certificato è legittimo o no. È chiaro che i sindaci andavano a coprire, prendevano un'iniziativa politica molto netta, andando a coprire un vuoto enorme che è stato lasciato sicuramente anche dal 2016, quando è stata approvata la legge sulle unioni civili, che non ha nessun articolo che regolamenta la filiazione, quindi né la possibilità di accedere all'istituto dell'adozione, né la possibilità per le coppie dello stesso sesso di registrare i figli alla nascita. Quindi sono d'accordo con te quando tu dici, se oggi ci ritroviamo in questa situazione è anche perché chi c'era prima questa situazione non l'ha voluta risolvere. Io su questo sono molto chiara.
Diciamo che a un certo punto l'ha un po' creata, perché quando passò la legge sulle unioni civili nel 2016, durante il governo Renzi, fu stralciata la parte sulla stepchild adoption, cioè, diciamo, l'adozione da parte del secondo genitore, per tradurla in italiano. E questo fu, come dire, anche accettato da parte, almeno da una parte abbastanza consistente, il movimento LGBT, pensando che fosse un passaggio. Io non ero d'accordo con questa cosa, ma mi sembra che si possa raccontare così. Da allora i governi si sono susseguiti e, nonostante il richiamo della Corte Costituzionale, non si è legiferato.
La tua lettura la condivido. Purtroppo nel 2016 la situazione era quella di un paese che era indietro, che era stato già richiamato dalla CEDU, era stato condannato più volte perché eravamo uno dei pochi paesi occidentali a non avere in Europa, a non avere nessuna forma di tutela e di riconoscimento per le coppie dello stesso sesso. Chiaramente il governo Renzi ha pensato bene di darci il minimo sindacale. Quindi in un'Europa che aveva i Pax da 30 anni, con la Spagna che aveva già approvato addirittura direttamente il matrimonio egualitario anni e anni prima, paesi del nord Europa che erano già col matrimonio, noi approviamo una legge vecchia di 30 anni e riusciamo anche all'interno di una legge vecchia di 30 anni a togliere un pezzo consistente. Assolutamente vero che la maggior parte del movimento LGBT ha accolto senza farsi troppi problemi quella legge. Noi sappiamo che era una legge necessaria. Io penso che il senso di responsabilità di famiglia Arcobaleno sia stato altissimo. Da una parte noi che eravamo genitori sapevamo benissimo che chiusa quella partita non si sarebbe più riaperta, e avevamo ragione, nonostante all'interno dei partiti tutti ci avessero giurato e rassicurato che il giorno dopo si sarebbe messo mano a una grande riforma del diritto di famiglia. Sono passati 7 anni? In 7 anni non è successo assolutamente niente, non è stata toccata il diritto di famiglia, non è stato toccato niente. Famiglia Arcobaleno è rimasta l'unica a piangere sulla mancanza di tutele per i nostri figli, soli ed unici. Ma sai, quando tu non sei genitore non ti rendi conto di che cosa significa non avere quella legge, di che cosa significa non avere la possibilità di occuparti dei tuoi figli, perché la genitorialità passa anche attraverso la burocrazia. Quindi in quel momento noi non siamo andati a festeggiare la legge sulle unioni civili, ma avevamo anche un senso di responsabilità tale nei confronti di quelle coppie anziane che avevano la necessità di avere quella legge sulle unioni civili, anche se monca, che le persone malate avevano bisogno di quella legge, le persone che provenivano da famiglie omofobe che rischiavano, separandosi o perdendo il partner, di vedersi sottrarre beni dalle famiglie d'origine omofobe dei loro compagni. Quindi noi eravamo in piazza quando è stata approvata la legge, con un occhio piangevamo e sapevamo che saremmo rimasti soli a piangere per i nostri figli, e con l'altro occhio eravamo felici vedendo coppie anziane o persone che avevano veramente problemi finalmente vedersi riconosciuti anche nei diritti patrimoniali, perché la vita è fatta di rose ma anche di pane, e quindi questo è stato. Ma chiaramente noi eravamo la voce nel deserto, tutti sì. Ci rassicuravamo.
E diciamo che questo dispiace molto, anche perché dietro a questo c'è anche, come dire, un'idea sociale di genitorialità, no? Che mancante, perché io penso che anche chi non è genitore o genitrice in qualche modo dovrebbe partecipare dal punto di vista come società all'educazione, alla formazione dei figli e delle figlie, e quindi anche preoccuparsi che queste giovani vite siano tutelate. E da questi microfoni non pratichiamo giornalismo, tantomeno giornalismo emozionale, ma se vuoi spiegare con qualche esempio che cosa significa essere una madre ma non esserlo per la legge.
Guarda, io l'ho vissuto sulla mia pelle, perché sono riuscita a fare la stepchild adoption al tribunale dei minorenni quando mio figlio aveva più di 8 anni. Io per 8 anni ho vissuto nel limbo, ma soprattutto mio figlio, che aveva 2 genitori, in realtà ne aveva solo uno. Significa dalle cose più banali, dover avere la delega per andare a prendere tuo figlio a scuola perché sei un estraneo agli occhi dello Stato, quindi al pari di qualunque persona si può prendere cura di tuo figlio, nel babysitter o qualunque altro vicino di casa. Vuol dire non poter iscrivere tuo figlio a scuola, non poter fare nessun tipo di atto, non firmare, non poter andare a prendere il pediatra, scegliere il pediatra all'ASL, non poter firmare le vaccinazioni, non poter portare tuo figlio in ospedale. A me è successo più volte. La cosa più grave che ci è successa, quando mio figlio aveva 2 anni, eravamo in vacanza, lui si è ammalato gravemente, eravamo in Puglia, e lui ha dovuto fare una cura molto importante, e per fare questa cura dovevamo firmare il consenso informato. In quel caso lo poteva firmare solo la mamma legale, e che era presente. Quando ho chiesto al primario dell'ospedale cosa poteva succedere nel caso in cui io fossi in vacanza da sola con mio figlio, che credo sia un diritto anche stare in vacanza da soli con i figli, mi ha risposto che avrebbe dovuto chiamare il magistrato del tribunale dei minorenni per avere l'autorizzazione a curare mio figlio. Allora, questa è la cosa più grave. Dopodiché poi in seguito a quella malattia che lui ha avuto, mi è capitato di dover andare in un ospedale a Roma durante il Covid, non potevamo entrare tutte e due, mio figlio ha scelto di entrare con me per fare un day hospital, e quando è andato tutto bene per tutto il giorno, quando è stato il momento della dimissione, io avevo le deleghe, la fotocopia del documento dell'altra mamma, la dottoressa si è rifiutata di dare le dimissioni se non in presenza della mamma legale, che per fortuna era sotto l'ospedale, l'ho dovuta far salire, tutto questo davanti a un bambino che comunque in qualche modo, quando tu decidi di essere un genitore LGBT in un paese del genere, tu un po' fai da cassa di protezione. Cioè mio figlio comunque è cresciuto con due genitori che hanno tentato in tutti i modi di non fargli arrivare tutte le discriminazioni che lo Stato italiano gli riservava, quindi tutte queste cose non mi sono messa a litigare, no? Se fossi stato da sola avrei rovesciato l'ospedale. Davanti a tuo figlio dici ok, va bene, fare l'altra mamma. E questo è il punto, perché in contemporanea sei un genitore che in qualche modo lo protegge, poi dopo piano piano gli spieghi tutta una serie di cose, ma ti dico, mio figlio è un bambino, vabbè, sereno, tranquillo, ma non è questo il punto. Io dico sempre che ok, ci sono 30 anni di ricerche che dicono che i figli delle coppie dello stesso sesso hanno lo stesso livello di benessere rispetto ai figli di coppie eterogenitoriali, e va bene. È ovvio che se ci fosse una sola ricerca che ci dipinge come brutti genitori starebbe affissa pure nei bagni degli autogrill o nei tavolini del supermercato. Come tutte le ricerche dicono, siamo bravi genitori, non ne parla nessuno e non è mai un argomento la scienza. Quindi tu vai in televisione tipo Roccella a dire i bambini hanno bisogno di una mamma e di un papà, l'hanno detto gli psicologi. Quali psicologi? Non si sa, forse quelli delle terapie riparative. Però il punto è che tu proteggi tuo figlio, ma in qualche modo gli arriva. Quando questi politici vanno in televisione a dire le cose orrende che dicono, quando nel 2016 dicevano in Parlamento vi comprate i figli, ma loro non lo sanno che i nostri figli crescono, che i figli più grandi delle famiglie arcobaleno hanno 25, 26, 27 anni.
Sì, ma quelli da quando esiste questa dicitura, perché io personalmente conosco un figlio di una coppia lesbica che ha quasi 40 anni.
Certo.
Cioè, nel senso che poi la vita esiste, le persone esistono, anche se la legge e i partiti continuano a chiudere gli occhi. E poi è successa la seconda cosa dopo lo stop. L'hai detto, insomma, erano tanti comuni, e ora sembra, almeno da leggere sulla stampa oggi, che una parte di sindaci voglia comunque portare avanti una forma di protesta per questo stop del Ministero degli Interni. Non so se questo ne avete notizia.
Guarda, questa è un'idea di famiglia Arcobaleno, già da molti mesi eravamo in interlocuzione con una serie di persone per cercare di portare avanti questa iniziativa. Avevamo già parlato con alcuni sindaci, perché ci sono stati alcuni sindaci che alle ultime amministrative in città che registravano si sono fermati. In campagna elettorale avevano promesso che avrebbero continuato, sono diventati sindaci e si sono fermati. Quindi noi avevamo già impiegato delle interlocuzioni, stiamo lanciando una campagna nazionale che si chiama Disobbediamo, vi do questa anteprima, fra un po' lanceremo anche un sito in cui chiediamo ai sindaci e alle sindache di tutta Italia di fare disobbedienza civile, perché noi pensiamo una cosa: quando le leggi sono ingiuste, perché la destra lo sta dicendo adesso, la legge è questa, i sindaci non possono fare come vogliono. Io dico anche che quando le leggi sono ingiuste bisogna cambiarle. Se la storia è diventata una storia di diritti civili, perché le persone si sono opposte alle leggi. Pensiamo a quello che hanno fatto le femministe, pensiamo a quello che hanno fatto le persone razzializzate. Le leggi ingiuste, i regolamenti ingiusti si cambiano anche facendo disobbedienza. E il nostro appello ai sindaci è quello di disobbedire, perché noi pensiamo che se è un sindaco o due a fare queste registrazioni, forse il governo può fare la voce grossa e le procure si possono impuntare, ma se i sindaci cominciano ad essere 1000, 10.000, anche di piccolissimi comuni, e ti dico che anche comuni governati dal centrodestra e dalla Lega in piccoli paesi, perché poi la verità è questa, che i comuni e i sindaci hanno a che fare con la vita delle persone, la vita reale, che non è quella. I deputati e i senatori non sanno qual è la vita reale delle persone. I sindaci e gli amministratori comunali hanno a che fare con la gente che viene da te a chiederti una carta d'identità, l'iscrizione a scuola. Questa è la vita delle persone. Quindi pensiamo che se il movimento dei sindaci veramente anche trasversale al centro-sinistra, al centro-destra, perché c'è laicità anche a destra, e ci sono esempi in Europa in cui i partiti cristiani, i partiti popolari in Germania e i partiti conservatori, in gran parte penso a Cameron, hanno approvato le leggi sul matrimonio egualitario e hanno messo al sicuro i bambini. Perché se è vero che ci tengono tanto alla famiglia, dovrebbero proteggere tutte le famiglie.
Ma non credo che ci tengano. Io purtroppo penso che sia tanta propaganda e tanto odio verso alcune soggettività. Tornando a quello che è successo in questi giorni, poi c'è stato un secondo passaggio, cioè la bocciatura nella Commissione Politiche Europee della proposta di registrazione della filiazione che proveniva dall'Unione Europea.
Allora, quello è un caso eclatante, perché c'è stata una mistificazione. Purtroppo i nostri casi, i nostri temi sono complessi, e quindi devo dire che do anche una grossa responsabilità ai giornalisti. Io ogni giorno leggo cose che non stanno né in cielo né in terra sui giornali. C'è tanta sciatteria e tanta superficialità, a volte anche i nostri attivisti LGBT non coinvolte sul concetto dell'omogeneità sparano minchiate, scusami il termine, ma sono un po' stufa. E la proposta di un certificato di nascita europeo non era una proposta solo per le coppie dello stesso sesso, ma avrebbe riguardato tutte e tutti, anche le famiglie eterogenitoriali. Era semplicemente, sanciva uno dei principi fondanti dell'Unione Europea, la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione. Quindi se io sono riconosciuto come famiglia in Francia, devo esserlo anche negli altri paesi dell'Unione. Non avrebbe cambiato di una virgola la situazione delle famiglie omogenitoriali italiane, perché il riconoscimento doveva avvenire nello Stato in cui si era formata la famiglia. Quindi avrebbe permesso ai cittadini di tutto il resto dell'Europa di essere riconosciuti come famiglia, anche coppie dello stesso sesso con figli, anche in Italia. Ma non avrebbe permesso, non avrebbe obbligato l'Italia, perché l'Unione Europea non ha il potere di cambiare il diritto di famiglia dei singoli stati, non avrebbe cambiato niente per noi, ma per noi era comunque importantissimo. Bene, non solo l'Italia e questo governo di destra vuole impedire alle coppie dello stesso sesso italiane di riconoscere i figli, ma addirittura impedisce il riconoscimento di coppie e di famiglie che sono state riconosciute dagli stati membri. Quindi è un accanimento, un'omofobia di Stato, un bullismo di Stato che non ha eguali.
Sì, e oggi appunto te la dico, perché mi dicevi che non l'avevi letta l'intervista alla ministra Roccella sulla Stampa. Ne ho lette diverse di intervista a Roccella negli ultimi mesi e hanno sempre lo stesso tono, una serie infinita di slogan e nessuna concretezza oltre alla violenza degli slogan. Questa ovviamente è la mia lettura. Stamani parla solo di CPA sostanzialmente, di gestazione per altri, chiamandola sempre utero in affitto, e anche quando la giornalista le dice questi figli e queste figlie di coppie omogenitoriali nascono in diversi modi, per esempio fa il caso delle coppie lesbiche in cui c'è una madre biologica, una madre diciamo non biologica, Roccella si rifiuta, dice proprio questo non mi interessa, e continua per la sua via. Rispetto a questa opposizione diciamo istituzionale, ma che voglio dire, Roccella adesso è ministra, ma lo ricordavo in rassegna stampa, è stata, per dire, portavoce del Family Day, quindi è stata prima un'attivista integralista e fondamentalista cattolica che una ministra, e come dire, esponente di un fronte piuttosto ampio che usa le famiglie arcobaleno come pungible, direi, nel senso che scaglia violente campagne omofobiche usando proprio le famiglie arcobaleno. Fronte molto largo, non solo cattolico, da cui poi parte anche, a quanto abbiamo capito, lo stop al sindaco Sala da parte del prefetto. Non so se su questo vuoi dare un quadro.
La Roccella è un leone da tastiera, perché io chiedo, da quando è diventata ministra, da quando si è insediato questo governo, di incontrarmi, di andare in un dibattito televisivo, dove vuole, può scegliere lei l'arena, di incontrarci al ministero, di parlarci davanti, una davanti all'altra. Non pervenuta, perché ovviamente la retorica funziona quando hai i giornalisti che ti fanno le domande che ti vuoi sentir dire, però devo dire che c'è stato un cambio di passo. Ho letto delle interviste fatte molto bene, era la prima volta che in Italia sentivo dei giornalisti fare delle domande ad una ministra che sviassero dalla propaganda, perché se no la ministra da mesi va, come dici te, sui giornali a fare gli slogan, avendo uno spazio di visibilità sui giornali e sulle televisioni che ovviamente noi non abbiamo, perché a noi non ci invita nessuno, noi serviamo solo, come dicevi prima te, alla narrazione strappalacrime o coi cuoricini. Io sono un attivista, a me non me ne frega niente di questo, va bene le storie personali, ma io sono in grado di rispondere punto su punto alla propaganda. La propaganda, come hai detto giustamente te, verte solo su un punto, la gestazione per altri. Ma come mai la gestazione per altri fino al 2016? Tu hai mai visto qualcuno andare in televisione a parlare della gestazione per altri fino al 2016?
No.
Scoprono la gestazione per altri quando nel 2016 si parla di stepchild, ergo gestazione per altri fatta da coppie dello stesso sesso. Fino a quel momento io non ho mai conosciuto una femminista, che sia femminista della differenza ovviamente, le essenzialiste, le biologiste, come le vogliamo chiamare, quindi una parte assolutamente minoritaria, andare a fare le barricate sulla GPA. Finché la GPA si faceva solo tra pietre, di nascosto, perché si tornava in Italia e non si diceva a nessuno, la GPA non era un problema per nessuno, neanche per i conservatori, neanche per gli ultracattolici. La GPA la toccano per il 5% le coppie dello stesso sesso, diventa la tragedia universale. Ovviamente a loro, per il 90% della genitorialità LGBT, è rappresentato da donne, non gliene frega niente, ma ricordiamoci che a Roccella non gliene frega niente delle donne, basta vedere quello che sta facendo sull'interruzione volontaria di gravidanza. Roccella decide per il corpo delle donne, che siano etero o che siano lesbiche, decide lei come diventiamo madri, se diventiamo madri o se non lo vogliamo diventare. Roccella, purtroppo devo dire, faccio una battuta per stemperare, è una di quelle iatture che ci capitano dopo Daniele Capezzone negli ex radicali. Io non so che problema hanno gli ex radicali, ma a un certo punto diventano folgorati sulla via di Damasco.
Sì, è un personaggio, Roccella la possiamo avvicinare volendo anche a Scaraffia, altra folgorata sulla via di Damasco, che ieri si è prodotta in un articolo terribile sulle pagine della Stampa. Sempre
ma
sul
io me
tema.
La prendo anche con chi gli dà spazio, perché Lucetta Scaraffia ha fatto anche altri articoli pietosi, patetici, orrendi, in cui scrive cazzate, la mamma e il papà, la mamma, sai cosa c'è? Io da madre lesbica che manco ha partorito, perché ovviamente per questa gente io non sono madre, lo voglio sempre, beh, queste persone me l'hanno detto in faccia, questa parte diciamo minoritaria che si definisce femminista, ma secondo me non ha niente di femminista, ad alcuni incontri, alludi, io parlavo e dicevo no, perché io, la mia compagna, il nostro figlio, mi hanno detto in faccia una donna che dice un'altra donna, ma tu non sei la madre, tu sei la compagna della madre. Ma
quindi evidentemente per queste persone le madri adottive non sono madri, perché poi le parole hanno un senso, se la genitorialità è solo biologia.
Cioè, biologia e gestazione, evidentemente biologia e gestazione, lacrime, sangue, parto e placente, non lo so, io sono agghiacciata, ma io sono agghiacciata perché queste sarebbero le grandi sagge considerate
no, ma non lo sono, non ti preoccupare, non lo crediamo, non le consideriamo così.
E no, io parlo di chi sta al di fuori del nostro movimento, perché sai, io la prima pagina della Stampa non ce l'ho mai avuta, a me nessuno mi ha chiesto di rispondere a un editoriale. Quando si risponde, se ci fai caso, le risposte che vengono date a queste persone, Roccella, Scaraffia e tutta Maria Terragni, chiunque ti venga in mente, sono affidate di solito a persone etero, cis, non madri. Quindi può rispondere Concilia De Gregorio, può rispondere Michela Murgia, può rispondere Michela Massano, persone che io stimo, ammiro, quello che vuoi, ma io non posso rispondere, cioè io sono un'attivista lesbica, faccio parte del movimento LGBTQ+, vivo quelle condizioni, le problematizzo anche dal punto di vista politico, perché non sono qui a parlare solo di Love is Love, che non mi avrete mai sentito nominare sta cosa, e io però non ho parola, io non ho parola, io sono silenziata, io come tutte le attiviste come me, perché non sono l'unica che può raccontare politicamente questa esperienza. Anche all'interno del nostro movimento la cancellazione dell'esperienza politica della maternità lesbica, purtroppo la denuncio da tempo.
E su, visto che appunto noi ti diamo parola perché è quello che vogliamo fare, vorrei arrivare in fondo e chiederti ancora due cose. Una, per sfatare una sorta di mito che viene usato in maniera retorica, in maniera strumentale a mio parere in questi giorni, e cioè si dice non c'è bisogno di riconoscere perché tanto esiste l'istituto dell'adozione speciale. Come se fosse una cosa semplicissima da ottenere. È così semplice?
Allora, prima di tutto è immorale, perché tu stai chiedendo a un genitore intenzionale, ad una coppia, a delle persone che hanno fatto quel progetto di genitorialità, così come lo fanno le coppie eterosessuali infertili, perché io dico, se io ho avuto accesso a un donatore di seme, lo stesso che ha possibilità di avere una coppia etero in Italia pagata dal servizio sanitario nazionale, in una coppia di etero, se lui o lei sono sterili, possono accedere a un gameto esterno. Allora, se il seme lo ricevono Mario e Maria, il seme del donatore, Mario e Maria, nasce il bambino e lo vanno a registrare insieme. Nessuno gli chiederà a Mario se è padre biologico, genetico, basta. Presunzione di paternità, anzi, obbligo a riconoscerlo perché hai firmato il consenso informato della procreazione. Se Maria e Maria ricevono lo stesso seme all'estero, perché ovviamente in Italia la PMA è vietata alle donne singole, alle coppie di donne, io che ho firmato lo stesso consenso informato a Siviglia, in Italia non posso riconoscerlo, sono costretta. Allora io chiedo, faccio la mia provocazione, allora si costringano anche le coppie eterosessuali che fanno la PMA a fare lo step child, perché io devo dimostrare di essere la madre di mio figlio e gli altri no? Quindi qual è il punto? Non è il modo in cui mio figlio è venuto al mondo, non è la tecnica che io ho usato per far nascere mio figlio. Il punto è che io sono una donna lesbica in coppia con una donna. È l'omosessualità che si processa durante la stepchild, ragazzi, che si sappia. È l'omosessualità che si processa, non è la capacità genitoriale. Quando io ho fatto quel percorso, le domande che mi sono state fatte sono state su quando avevo fatto coming out, come l'avevano preso i miei genitori, che cosa c'entra con la mia capacità di crescere mio figlio. La stepchild dovrebbe solo verificare una cosa, che esiste un rapporto affettivo tra chi adotta e chi viene adottato. La stepchild non è stata inventata per le coppie dello stesso sesso, esisteva già, ex articolo 44 lettera G, è un tipo di adozione in casi particolari. Perché quando io vado a fare questo tipo di adozione, e vi giuro che tutte le persone che conosco hanno avuto la stessa esperienza, i servizi sociali, psicologi, assistenti sociali ci fanno 8.000 domande sulla nostra omosessualità, e il discorso è questo? Allora, questo è omofobia di Stato, questo è giudicare i genitori in base al loro orientamento sessuale, alla loro identità di genere, e questo è vergognoso. La stepchild noi non la vogliamo, oltre al fatto che è stressante dal punto di vista psicologico, non tutte le persone possono voler stare sotto i servizi sociali per un anno e mezzo, devi fare entrare i servizi sociali dentro casa tua. Io magari potrei vivere in un momento di stress, potrei essere una persona che soffre di ansia, potrei essere disoccupata in quel momento, avere problemi economici, aver paura che non mi venga concessa l'adozione, tutte cose, devo pagare un avvocato. Tutto questo, magari dopo che ho già speso i soldi per fare la PMA o la GPA all'estero, e devo pagare pure l'avvocato, perché sfatiamo pure un altro mito, sicuramente i costi della GPA sono molto alti e quindi l'accesso è molto complesso dal punto di vista economico, ma la PMA è accessibile dal punto di vista economico e non tutte le donne lesbiche che accedono alla PMA hanno anche i soldi per potersi pagare l'avvocato, l'avvocata, è un'umiliazione, quindi noi la stepchild non la vogliamo, punto. La facciamo perché non abbiamo altro e purtroppo siamo genitori responsabili, e pur di mettere al sicuro un figlio, io mi sono prestata a questa cosa che ho trovato umiliante. Io sfido sempre qualunque genitore eterosessuale a pensare di dover entrare al tribunale dei minorenni, farsi scandagliare per un anno e mezzo dai servizi sociali per poter adottare il figlio che hai messo al mondo. Quando io lo racconto ai genitori etero, dei compagni di classe di mio figlio, la gente è scioccata, mi guarda con lo sguardo vitreo, perché la verità è che in Italia tutti sono convinti, al di fuori del nostro movimento, che le unioni civili abbiano risolto anche la questione della genitorialità. Quando noi diciamo che non ci sono genitori legali, la gente non lo sa, e per questo c'è tutto questo movimento rispetto a Sala. È come se ci fosse stata una legge fino all'altro ieri e ce l'avessero tolta. È come se quello che faceva lo facessero in tutta Italia. Io sono contenta che ci sia questa onda di indignazione, spero che si apra un movimento trasversale e forte e quest'onda non si placi, però vorrei ricordare che fuori da Milano la situazione era un bagno di sangue anche prima, anche con gli altri governi.
Certo.
Perché quando Salvini ha fatto il decreto in cui ha imposto sulle carte di identità dei minori madre e padre, che prima non c'erano, non erano da soli al governo, c'erano altre forze politiche. E quando sono arrivate altre forze politiche, la ministra Lamorgese aveva giurato che ci avrebbe rimosso quella cosa indegna che è stata bocciata dal garante della privacy, che è stata bocciata da un giudice a Roma, e invece io ancora adesso tra un mese vado a fare la carta d'identità di mio figlio che finalmente ha il doppio cognome, ha l'annotazione sul certificato di nascita perché l'ho potuto adottare, uscirà la carta d'identità di mio figlio con scritto madre e padre e sotto due nomi femminili. Cioè lo Stato italiano, il Ministero dell'Interno produce documenti falsi e però nessuno ha fatto niente, neanche quando avrebbe potuto, per togliere questa infamità. Vediamo quanti anni dobbiamo aspettare. Io sto qui come sulla riva del fiume, aspettiamo che passi questo governo di destra, vediamo al prossimo giro se non sarà questo provvedimento fatto subito, legge sul riconoscimento matrimonio egualitario, adozione ai single, alle coppie dello stesso sesso, accesso alla procreazione medicalmente assistita per donne singole e coppie di donne. Queste sono leggi che già esistono, che solo sono vietate a noi. Noi abbiamo scritto un progetto di legge che ha questi quattro assi insieme a Rete Danford. E poi abbiamo scritto un progetto di legge sulla gestazione per altri etica e solidale insieme all'associazione Luca Coscioni. Quella invece è vietata per tutti, quindi ha bisogno di un altro iter.
E quindi aspettiamo e nel frattempo ovviamente resistiamo e scendiamo in piazza oggi, appunto, Famiglia Arcobaleno a Milano e a Firenze, ma immagino anche nei prossimi giorni, nelle
anche
prossime settimane
ci saranno dei presidi, ci sono tante città italiane che si stanno muovendo, abbiamo tante persone che stanno arrivando a Milano. Io spero che oggi da Milano parta un segnale forte al resto del paese e a tutte le forze politiche. Veramente io faccio appello anche alla laicità che c'è all'interno dei centristi, ma anche all'interno della destra. La destra non deve essere necessariamente omofoba o contro i diritti civili.
Non dovrebbe, non dovrebbe.
Una destra liberale.
In genere ce n'hanno due. Li portano avanti. Comunque diciamo che ci risentiamo quando ci sarà la mobilitazione a Roma, che immagino insomma prima o poi scenderemo in piazza anche a Roma su questo.
Speriamo, sì, assolutamente.
E quindi buona manifestazione, buona lotta e ancora molte grazie per quel tempo che ci hai dato.
Grazie a voi, grazie a te per aver messo insomma l'attenzione su quello che sta succedendo. Buon lavoro, buona giornata.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao Elena.